l'idea che in qualche modo la giustizia non appartenga alle relazioni tra umani mi sembra un dato particolarmente significativo anche alla luce di un contesto come quello nigeriano in cui il valore della legge, intesa nel senso giuridico del termine, è piuttosto inconsistente. Si tratta di un contesto in cui domina la corruzione e l'illegalità, corruzione e illegalità che sono strumenti ovviamente di controllo, anche qui sono strumenti di controllo che sono stati attivamente incoraggiati da la dominazione coloniale e ancora prima dalla sistema della tratta degli schiavi transatlantica, che ovviamente implicava gli europei, i mercanti europei di diversi paesi, di diverse provenienze, e in generale appunto una storia di violenza e spoliazione particolarmente brutale che ha investito questa parte del continente africano, ha fatto sì che i rapporti sociali venissero fondati in qualche modo sulla la prevaricazione e la violenza, e in questo senso appunto la religiosità diviene anche una delle, forse l'unica o comunque la più importante appiglio per contrastare una realtà particolarmente dura e particolarmente difficile, cioè non soltanto appunto in virtù di quello che è successo a partire dalla tratta degli schiavi e poi della colonizzazione, ma ovviamente anche dopo la formale indipendenza della Nigeria, che avviene nel 1960, ma ovviamente diciamo l'economia estrattivista monopolizzata dalle multinazionali europee ha continuato a farla da padrone sempre di più, soprattutto dopo la crisi petrolifera. Durante la crisi petrolifera degli anni 70 la Nigeria vive un momento di grossa prosperità economica proprio perché il petrolio aveva prezzi molto alti, ma nel momento in cui il prezzo del petrolio cade il paese si ritrova profondamente indebitato e quindi deve sottostare ai diktat della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, che impongono un regime di aggiustamento strutturale particolarmente pesante in concomitanza con il susseguirsi di diverse dittature militari sponsorizzate dalle compagnie petrolifere e dai governi delle più grosse potenze mondiali. Questa situazione si verifica un impoverimento generalizzato che si traduce nella totale distruzione del sistema, per esempio, scolastico ed universitario, nell'investimento sulle infrastrutture, quindi strade, poi tutti di fornitura elettrica. I blackout sono all'ordine del giorno, cosa che rende molto difficile il piccolo commercio, ad esempio, che è una delle attività principali, è la principale fonte di sostentamento per grande parte della popolazione, che progressivamente appunto con il cosiddetto sviluppo si è spostata dai villaggi verso le città. C'è una forte urbanizzazione, un paese ovviamente più popoloso dell'Africa, anche la prima economia africana, ma esistono diseguaglianze enormi. C'è stato un progressivo abbandono della terra, delle campagne, anche a favore ovviamente delle multinazionali, soprattutto l'olio di palma è diventata la principale fonte, diciamo, o comunque coltivazione intensiva a partire proprio dal periodo coloniale, quando finisce la tratta degli schiavi ufficialmente, e poi l'industria del legname, dei legnami pregiati. Quindi c'è anche una forte deforestazione, un'aggressione ambientale, molto, molto significativa e d'altra parte appunto la maggioranza della popolazione sopravvive grazie all'economia informale e al piccolo commercio. In questo settore sono impiegate moltissime donne, anche perché le leggi, per esempio, sulla proprietà e sull'eredità impediscono alle donne di ereditare proprio la proprietà, e quindi in un contesto in cui comunque le donne hanno una loro sfera economica indipendente si dedicano per l'appunto proprio al commercio. Ed è anche in questa chiave forse che possiamo comprendere come le donne nigeriane in particolare sono arrivate in Europa, appunto attraverso anche legami commerciali. Molto spesso già c'erano dei contatti, appunto precedentemente allo sviluppo della tratta, dei contatti di tipo commerciale, per cui le donne che potevano, soprattutto quando la naira, la moneta nazionale, era forte, recarsi in Europa per comprare merce all'ingrosso e poi rivenderla in Nigeria. Altra cosa significativa è che già nel periodo coloniale le donne nigeriane migravano verso soprattutto altri paesi dell'Africa occidentale per esercitare proprio la prostituzione, e questo appunto è testimoniato in diversi paesi dell'Africa occidentale già a partire dai primi del Novecento. Per tornare al contesto politico-economico in cui si sviluppa la tratta, gli anni Ottanta sono il periodo in cui appunto inizia, cioè si intensifica una forma di gestione del potere fondata sulla corruzione. È il momento in cui inizia il traffico della droga proveniente dal Sud America, che ha nella Nigeria uno dei suoi maggiori punti di transito. Il periodo in cui si sviluppa il traffico dei rifiuti tossici, soprattutto ovviamente dall'Italia, attraverso organizzazioni come quella camorristica, che ovviamente hanno dei legami anche con apparati dello Stato e forze diplomatiche. Ed è proprio appunto attraverso questi legami che le donne nigeriane riescono in qualche modo ad ottenere i documenti per arrivare in Italia. Nei primi anni 90 a Torino, che è una delle prime destinazioni della tratta, la forte presenza di donne nigeriane nelle strade dà adito a due inchieste parlamentari che cercano di capire le origini di questo fenomeno, e in questo frangente emerge come funzionari delle ambasciate di diversi paesi europei, tra cui ovviamente anche l'Italia, dietro somme di denaro, la corresponsione di somme di denaro, elargiscono appunto visti perché queste donne possono arrivare in Italia. Sono inchieste anche giudiziarie che vengono insabbiate, che coinvolgono diplomatici che avevano legami sicuramente anche con sia imprese come Impregilo, per esempio, che con il traffico dei rifiuti tossici, non soltanto con la Nigeria, ma anche con altre parti dell'Africa, nello specifico il Corno d'Africa. Le inchieste vengono appunto insabbiate anche con omicidi di familiari, di persone legate agli imputati nel processo, e da quel momento, a quanto mi risulta, non si è più proceduto appunto per vie giudiziarie ad alti livelli. Quindi ci si concentra anche nel discorso mediatico pubblico soprattutto sulla figura della Madame, senza andare veramente a scavare nei rapporti di più alto livello che rendono possibile questo tipo di organizzazione. Non è ovviamente facile tracciare questi legami, insomma, cioè si tratta di qualche cosa di estremamente nebuloso, ovviamente, e appunto negli ultimi anni c'è stata una inversione di tendenza, o perlomeno una mutazione nell'organizzazione della tratta, perché fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, molte delle donne arrivavano per via aerea con viaggi anche abbastanza complessi, si poteva anche passare da Hong Kong per arrivare in Italia, però ecco, il fatto che si arrivasse in aereo significava che gli sponsor di questi viaggi avevano la possibilità di corrompere ufficiali di frontiera a vari livelli. Questo sembra essere sempre meno il caso, e infatti negli ultimi anni si assiste piuttosto agli sbarchi delle donne nigeriane, che poi vengono ovviamente dirottate verso i centri d'accoglienza da cui immancabilmente scappano, contattando appunto chi poi dovrà gestire il loro lavoro in Italia.